Seconda ora di lezione del 21 aprile 2020. Cerchiamo adesso di ripercorrere i passaggi fondamentali della sentenza della Corte Costituzionale numero 113 del 2011. Il giudice Acquo lamentava che l'articolo 630 del Codice di Procedura Penale, nel disciplinare l'istituto della revisione, non prevedesse la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Quindi abbia accertato un vizio processuale, assenza di equità del processo. In questo caso, la questione, diversamente da altri casi precedenti, era stata sollevata con riferimento, quindi con un corretto riferimento, all'articolo 46 della Convenzione europea, che, come abbiamo detto, impone agli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte stessa. E con riferimento all'articolo 117 della Costituzione, che, come ricorderete, assegna alle norme della Convenzione europea il rango di norme interposte nei giudizi di costituzionalità, consentendo così alla Corte Costituzionale di dichiarare illegittima la norma interna contrastante con la norma convenzionale, a condizione che quest'ultima non si ponga in conflitto con le altre norme della Costituzione. Sulla base di queste premesse, la Corte Costituzionale compone il dissidio tra il valore del giudicato penale e i valori legati, sottesi, all'equità del processo. Pur nella indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata, si legge nella sentenza, non può ritenersi contraria a Costituzione la previsione del venir meno dei relativi effetti preclusivi in presenza di compromissioni di particolare pregnanza delle garanzie attinenti ai diritti fondamentali della persona. In questa ipotesi, aggiunge la Corte, la caducazione del giudicato non è vietata dal dettato costituzionale e quindi, in ossequio alla normativa convenzionale, emerge l'obbligo per il legislatore nazionale di prevedere la riapertura del processo. Nella perdurante assenza però di una disciplina normativa, quindi nell'inerzia legislativa, la Corte ha ritenuto che allo scopo potesse farsi ricorso allo strumento della revisione, sia pure, precisa la Consulta, nella misura in cui la disciplina di questo istituto non risulti inconciliabile sul piano logico giuridico con l'obiettivo perseguito, cioè porre l'interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione accertata e non già rimediare ad un difettoso apprezzamento del fatto da parte del giudice. Emerge qui la diversa funzione della cosiddetta revisione europea, che è appunto quella di consentire al condannato una restitutio in integrum e non invece, come accade per tutti i restanti casi di revisione, rimediare ad un difettoso apprezzamento del fatto. La Corte Costituzionale quindi conclude per la illegittimità costituzionale dell'articolo 630 del Codice di Procedura Penale nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione al fine di consentire la riapertura del processo quando ciò sia necessario ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si tratta quindi di un intervento additivo da parte della Corte, che era tutt'altro che scontato, perché, come la dottrina ha osservato, il rimedio post iudicatum necessario a garantire la riapertura dei procedimenti di accertata illegalità convenzionale, quindi questo caso di revisione europea, presenta tratti radicalmente eterogenei rispetto al tradizionale ambito della revisione. Innanzitutto perché, come voi sapete, la revisione è strettamente funzionale al proscioglimento. Tanto è vero che questa prognosi assolutoria rappresenta la condizione di ammissibilità della richiesta di revisione, della domanda di revisione. Mentre la rinnovazione del procedimento, secondo i canoni del giusto processo, ben potrebbe condurre a ribadire il giudicato di condanna. Quindi questa è una prima fondamentale differenza tra la revisione europea e gli altri casi di revisione tradizionali. Nonostante questa differenza, la Corte Costituzionale, posta di fronte a questo vulnus costituzionale non sanabile per via interpretativa e preso atto della insensibilità del legislatore, ha ritenuto che la revisione, idonea a garantire la riapertura del processo anche agli effetti dell'assunzione probatoria, fosse l'istituto che avesse una maggiore assonanza fra i rimedi post iudicatum che astrattamente il sistema offre, con quello la cui introduzione appare necessaria a garantire la conformità dell'ordinamento nazionale agli articoli 117 della Costituzione e 46 della Convenzione europea. La Corte, inoltre, consapevole della eterogeneità di questa ipotesi di revisione rispetto alle altre, invita nella stessa sentenza il giudice comune al vaglio di compatibilità delle singole disposizioni relative al giudizio di revisione con il rimedio introdotto per via additiva. Al riguardo si è osservato in dottrina, ed è un'osservazione in gran parte condivisibile, che in tal modo la giurisprudenza costituzionale si è dimostrata propensa a sacrificare sull'altare dei vincoli internazionali, sia pure in nome di una più ampia tutela dei diritti, principi fondamentali interni di primario rilievo, a partire da quello di riserva di legge in materia processuale, articolo 111, comma primo della Costituzione. Perché sicuramente in questo modo la Corte Costituzionale si comporta come un legislatore. Un'altra riflessione importante, a cui abbiamo già accennato, è la seguente. La revisione europea comporta senz'altro una deroga imposta dall'esigenza di rispetto degli obblighi internazionali al principio per cui i vizi processuali restano coperti dal giudicato. Infatti, attraverso questa nuova ipotesi di revisione si consente che il giudicato ceda dinanzi alla rilevata presenza di vizi processuali, quindi errores in procedendo, e non più, come tradizionalmente accade per la revisione tradizionale, errores in judicando. Ora, sulla base di questa riflessione, ci si chiede se l'intangibilità del giudicato non debba più in generale cedere, ammettendo la ripetizione del procedimento, anche quando si verifichino violazioni delle garanzie dell'equo processo convenzionale non accertate dalla Corte europea. Insomma, questa breccia aperta dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2011 rende improcrastinabile un intervento legislativo che miri a disciplinare i casi in cui sia possibile, a determinate condizioni, far valere anche dopo il giudicato gravi violazioni delle regole del giusto processo. Sin qui abbiamo parlato dei mezzi straordinari di impugnazione che mettono in crisi l'intangibilità del giudicato così come è stata tradizionalmente intesa. Ma questa crisi del giudicato, questa flessibilità del giudicato, che è un fenomeno nuovo rispetto al tradizionale mito del giudicato, risulta anche favorita dal composito ed eterogeneo quadro di intervento del giudice dell'esecuzione. Questo insieme di prerogative trasformano il ruolo del giudice dell'esecuzione. Se vigente il codice di rito del 1930, questo giudice assolveva funzioni meramente integrative rispetto al provvedimento che egli stesso aveva adottato nel processo di cognizione. In questo senso egli era fedele custode del giudicato e ne forniva l'interpretazione autentica, oltre a rimuovere gli eventuali ostacoli alla sua pratica attuazione. Ecco, questo ruolo è profondamente mutato nell'attuale assetto. E muta proprio sulla base del prevalere delle esigenze di giustizia sostanziale che suggeriscono al legislatore del 1988 di aprire anche per questa via significative brecce nel muro del giudicato penale. Emblematica è la vicenda dell'applicazione della disciplina del cumulo giuridico delle pene in caso di concorso formale e di reato continuato. Questa possibilità, questa prerogativa è stata espressamente concessa al giudice dell'esecuzione, che in tal modo va ad incidere sul contenuto del trattamento sanzionatorio del condannato successivamente alla formazione del giudicato penale. Questo è un potere che viene riconosciuto al giudice dell'esecuzione dall'articolo 671 del codice di procedura penale e che ovviamente studieremo nel dettaglio. Qui basti sottolineare come un simile potere attribuito al giudice dell'esecuzione, pur senza richiedere la riapertura del giudizio di cognizione, asseconda comunque esigenze di giustizia postume, scongiurando possibili disparità di trattamento sanzionatorio nei confronti di chi non abbia potuto tempestivamente, in sede di cognizione, beneficiare della disciplina del concorso formale o del reato continuato. Nella medesima direzione si pone anche il potere attribuito al giudice dell'esecuzione dall'articolo 673 del Codice di Procedura Penale, in cui si prevede che quando vi sia stata abolizio criminis, il giudice dell'esecuzione, a seconda dei casi, debba risolvere totalmente il giudicato o rimuoverlo parzialmente, ridefinendone la portata sul piano sanzionatorio ed adottando i provvedimenti conseguenti. Sempre nella medesima direzione, un deciso impulso verso il superamento del giudicato a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo è stato impresso dagli sviluppi giurisprudenziali che hanno progressivamente inteso attribuire al giudice dell'esecuzione il potere di incidere sul contenuto sanzionatorio in ragione del ruolo di controllo di qualità del titolo esecutivo e sempre in funzione di garanzia. Come vedremo, i più recenti approdi giurisprudenziali in argomento sono rappresentati dalle sentenze delle sezioni unite che hanno riconosciuto alla giurisdizione esecutiva la funzione di provvedere sia alla sostituzione della pena inflitta con quella ritenuta legittima a livello convenzionale e costituzionale, sia alla rideterminazione della pena quando la dichiarazione di legittimità costituzionale abbia investito disposizioni penali diverse dalla previsione incriminatrice. Sono questi profili che approfondiremo nelle lezioni successive.